Oggi vedete, cari amici, il sacerdote riveste paramenti rossi, non il verde delle domeniche ordinarie, perché oggi è la festa della esaltazione della Santa Croce. Io vorrei essere a Medjugorje, oggi ci saranno 60-70 mila persone, oggi sarà un grosso problema salire su un monte, perché sarà pieno, intasato di migliaia di persone che vengono da tutta la Croazia, anche dalla Serbia, dal Montenegro. È una festa particolare per l'Oriente, esaltazione della Santa Croce. Ecco, io vorrei spiegare l'origine e il significato. Questa festa ha origine nel 335, dopo che Costantino, il primo imperatore cristiano, dette la libertà religiosa a tutto l'impero. Nel 335 Costantino inaugurò due grandi chiese in onore della croce, una sul Calvario e un'altra sul luogo dove Cristo è stato sepolto. Ha anche un'altra origine: poco dopo ci fu una guerra contro i persiani, perché fu trafugato il legno della Santa Croce che sua madre Sant'Elena aveva ritrovato nel vallo dove venivano buttate le croci, perché voi sapete che la croce verticale era sempre piazzata sul Calvario. Il condannato portava solo quella orizzontale. Questa orizzontale, dopo la morte del condannato, veniva buttata dentro questo vallo, questa fossa comune. La madre Sant'Elena volle ritrovarla, e fu facile ritrovarla perché l'unica croce con i chiodi era quella di Cristo. Tutti gli altri condannati a morte non venivano crocifissi con i chiodi, ma venivano legati con le corde. Quella di Cristo portava i chiodi, per cui Sant'Elena la trovò facilmente. Questa croce fu trafugata dai persiani. Costantino volle che fosse riportata a Gerusalemme poco dopo. Ecco perché, riportata nel luogo dove Cristo morì, si celebrò la grande festa del legno della Santa Croce. Questa è l'origine storica. Ma io vorrei proprio con voi ragionare sulla croce. Amici, la croce è uno scandalo, lo dice anche San Paolo. I greci vi offrono la scienza, i romani vi offrono il diritto, noi vi predichiamo Cristo crocifisso. Morto, virgola, risorto. Se noi ci fermiamo al Venerdì Santo, Cristo non è il figlio di Dio, eh? Tanta gente è morta in croce, crocifissa, uccisa sulla croce, patibolo dei criminali. Cristo fu così considerato, ma Cristo ha vinto la morte del Venerdì Santo ed è risorto. Quindi oggi noi celebriamo la festa della Santa Croce di un condannato morto ma che si è ripresa la vita, unico fra tutti i condannati al mondo. E nella Chiesa la croce ha un valore particolare, ma non solo nel mondo religioso, ma anche nel mondo laico non credente. Voi tante volte avete assistito alle filippiche, alle diatribe, alle discussioni, no? Se i crocifissi debbano stare nei luoghi di scuola, degli ospedali. Ogni tanto ricorre questa questione: ce lo lasciamo o ce lo togliamo? È una chiesa laica, è una civiltà laica o religiosa? Amici, voi sapete che anche il Partito Comunista di quei tempi, negli anni 50, tempo di Togliatti, anche allora ci fu una grande discussione, e nella sede del Partito Comunista, che non era ligio alla fede cattolica, si discusse questo problema. Io ho tutta la relazione di quel tempo là, e si disse: il crocifisso, guai chi lo tocca, guai chi lo tocca. Noi non ci crediamo come valore religioso, noi lo crediamo come valore laico, perché in quell'uomo c'è il giusto soppresso, Cioè il martire dell'ingiustizia, che è simbolo di tutta l'umanità. Quindi chi non crede in Cristo crocifisso vede l'uomo che ha donato la vita, soppresso e giustamente condannato, il martire dell'ingiustizia. Ecco perché, vedete, anche nel mondo non cristiano il crocifisso è rispettato, anche oggi. Anche oggi i laici, non i laicisti, è un'altra stirpe quella. I laici hanno, non credono, ma hanno rispetto dei valori religiosi. I laicisti invece li combattono. Ma per noi è un valore religioso. Dio ha tanto amato il mondo da mandare Cristo per salvare l'umanità. In un'altra omelia tempo fa vi dissi, lo ricordo bene, che non era necessario che Cristo morisse in croce, no. Cioè, ma allora gli aveva gusto a morire in croce? C'è una battuta che dice: un modo scomodo di passare il venerdì, e ci credo che è scomodo, la morte del Signore Gesù. Cioè, ma perché Cristo ha scelto la morte? La morte dell'infamia, si è fatto mettere i piedi sopra il corpo, si è fatto uccidere, sputacchiare, svillaneggiare. Ma come mai? Ma perché? Amici, vedete, scrive un teologo protestante, Moltmann, dice: se tu vuoi capire il senso della sofferenza umana, lo capisci solo quando ti inginocchi davanti alla croce. Non c'è spiegazione. Ditemi, chi di voi sa spiegarmi la sofferenza dei piccolini, degli innocenti? Amici, quanta gente è diventata atea. Pensate Camus, Albert Camus, Sartre. Voi pensate, grosse riflessioni. Leggete i loro libri. Qual è lo scandalo di questi pensatori, filosofi o scrittori? Cristo crocifisso, la croce, la sofferenza. Ma perché tocca soffrire? Perché tocca soffrire? Ma Padre Eterno, ma perché ci fa vivere 15 anni, 20 anni in pace, poi ci toglie buonasera al secchio? No! La sofferenza è compagna quotidiana dei nostri giorni. Amici, e voglia la battuta scherzosa che si dice: io ci piango tanto bene in questa valle di lacrime. E non ci si piange bene in questa valle di lacrime. Andate negli ospedali, ma senza andare negli ospedali, andate nelle case, nelle nostre case. Amici, quando ti vedi un figlio in carrozzella, un bambino che nasce deforme, quando ti vedi 30 anni di sofferenza, pensate alla SLA che ti fa secco, quasi un ceppo, immobile. Pensate a malattie di cui non si conosce l'identità. Pensate alla sofferenza dei genitori con i figli. Un figlio che ti sta, ha un figlio depresso, che è arrivata la laurea dall'ultimo esame, poi si blocca e non si laurea più. Al ragazzino 19enne che nell'ultimo anno del liceo ha un blocco e non dà gli esami e poi sparisce. Amici, la vita è un calvario, eh? Amici, la vita è un grosso calvario. Ecco perché Cristo non ha detto beata la, mica matto, beata la sofferenza, mai! Sarebbe una bestemmia. Cristo ha detto: beati quelli che soffrono, non la sofferenza, è diverso. Quelli che sanno capire e accettare la sofferenza. Di fronte al dolore non si sfugge, amici miei, no? O lo accetti con amore, e allora la tua sofferenza, unita a quella del Cristo, uomo giusto, ucciso con ingiustizia, la tua sofferenza da dolore spasimante, terribile, diventa strumento di benedizione, di grazia. Se voi sentite i grandi santi, noi siamo tanto lontani da loro, mamma mia, sentite Madre Speranza, Padre Pio, Santa Caterina, Santa Rita, per dire no, Francesco d'Assisi, Chiara di Montefalco. Se voi andate a Montefalco, andate a vedere Montefalco, Chiara di Montefalco. Lei diceva sempre che aveva un peso nel cuore, alle consorelle: io ho un peso nel cuore, è come una croce che pisa contro il mio muscolo. E diceva: tu sei matta, tu sei impallata. Dice: no, io sento una croce che spinge il mio cuore. Lo sapete, dopo la morte aprirono il cuore di Chiara e trovarono proprio la croce che pigiava contro il cuore. Pensate che roba. Chiara di Montefalco ha un'altra cosa, troverete, interessantissimo, no? I tre sassolini, la Santissima Trinità, che pesati, che hanno trovato dentro la cistifellea, tre sassolini pesati uno, danno la stessa grammatura. Non so se tre grammi. Messi insieme fa 3 grammi lo stesso. Dovrebbe far 9, no? Fa 3 lo stesso. Il mistero della Santissima Trinità. Andateci a capire quel che combina il Padre Eterno. Pensate per esempio a Santa Rita da Cascia, una donna stupenda, moglie fedelissima di un mascalzone, matrimonio fallito, figli indecenti, vengono come il padre, carichi di odio e di vendetta. E sta santa donna che consuma la vita nel martirio come moglie, come madre, no? A dire al Signore: Signore, ti offro. Voi pensate, una mamma che vede i figli odiare, pronti a sparare, questa povera donna lì a Rocca Porena, consunta dal dolore, ma sempre con il cuore unito a Cristo, che dice: Signore, io voglio essere tutta tua. Pensate alla sofferenza che ha avuto questa donna, la moglie del delinquente, del criminale. Quando va in monastero viene rifiutata perché era la moglie del criminale, del delinquente, no? E lei al monastero si trova dentro senza entrare per la porta, con l'aiuto di Sant'Agostino. Andate a vedere, sono cose vere queste. Santa Rita, poi svillaneggiata dalla superiora, offesa. Le comando ogni giorno, andate sul chiostro, appena entrate a destra, trovate una vite. Sapete cos'è quella vite? Era il bastone, un bastone della scopa. Piantata, e la superiora tutti i giorni la costretta ad annaffiare il bastone. Fuori di testa questa, eh? E Rita, nella sua umiltà e obbedienza, tutti i giorni prendeva l'annaffiatoio e annaffiava il bastone. Cristo l'ha trasformata in una vite ancora viva. Quanto dolore sta creatura nel monastero, più monastero con le monache che con il marito violento. Mamma mia, che è successo a Rita? Cosa pregava Rita? Non mai disse a Cristo: toglimi il dolore. No! Fa che il mio dolore sia unito al tuo. Anzi, fa di me una donna sofferente come te, Cristo. Tanto che salite le scalette della cappellina, andate su, trovate il luogo dove Rita fu crocifissa. Una spina parte dalla croce, si configge nella fronte. Rita come Cristo. Amici, ma questa donna è matta o non è matta? È santa o stupida? Rita è una grande santa. Ha capito che per essere donna, mamma, sposa cristiana, occorreva santificare il suo dolore, e l'ha santificato in famiglia con un dolore indicibile, e in monastero ancor più con le monache che la sfottevano tutto il giorno. Amici, ecco chi è Rita da Cascia. Pensate a Francesco d'Assisi, ma la Madre Speranza. Voi sapete che la Madre Speranza era un soggetto molto schivo, molto riservato, no? Il Signore per penitenza le disse: tu ogni giorno minimo riceverai 100 persone con cui dovrai parlare. Che penitenza! Per una donna che non amava parlare in pubblico, Cristo l'ha sottoposta a questo martirio. Ogni giorno tu riceverai minimo 100 persone con cui devi trasmettere il mio amore. E la Madre Speranza, obbedientissima, ha fatto sempre così. Quando è che la Madre Speranza non riceveva? In tempo di Quaresima. Perché la madre, io non l'ho vista mai, ma mia sorella, che era l'infermiera con lei, l'ha vista soffrire. La Madre Speranza durante la Quaresima soffriva la passione di Cristo. Ha subito la flagellazione, lo slogamento della spalla, la coronazione di spine, la ferita, pensate, la ferita dei piedi, il piede trafitto come un chiodo da parte a parte, sanguinante, che ha riempito quella piccola macchina del tappeto della 500 carico di sangue. Pensate, questa donna che diceva: Signore, io voglio essere come te, voglio offrirti tutta la mia vita, Ma è gente matta questa? È gente matta? Sadica, masochista? No! Questa gente, per essere unita a Cristo, ha capito il senso della sofferenza. Guardate, noi siamo vittime ancora, sono passati 3, 4, 5 mila anni, ancora non abbiamo capito. Se voi leggete il libro di Giobbe, un libro meraviglioso, stupendo, che noi abbiamo commentato alla Catechesi degli adulti, voi noterete come questo pregiudizio che dicono gli amici di Giobbe, tutte e quattro, siccome sei colpito da tutti i mali possibili, vuol dire che te lo sei meritato, sei colpevole. Cioè la punizione di Dio, il male come punizione di Dio. Questo è un concetto sbagliato, che noi ancora ci tramandiamo, sono passati millenni, ancora in capoccia abbiamo che la punizione di Cristo è la sofferenza. Ma mica sta a perdere tempo con noi il Signore. Questo vuol dire, cosa ha creato questo pregiudizio? Ha creato il devozionismo. Quanta gente va a struffare la Madonna? Mi raccomando, me la struffate, eh? Non ha bisogno, è sempre pulita. La polvere la diamo noi, capito? Così anche il tabernacolo, non me lo struffate. C'è macchia, è tutto argento, guai con le mani sudate. Dite, Signore, ti voglio bene, ti unisco alla mia croce, alla tua, ma non andate lì a struffare, non ha bisogno di essere struffati, capito? Gli uomini si struffano le donne, ma Gesù Cristo non ha bisogno di essere struffato, amici. Allora, vedete, ha creato il devozionismo, che vuol dire? Quella falsa devozione al santo. Ma perché la gente è molto devota dei santi? C'è chi ha una giusta devozione, chi dice io ti invoco perché tu mi aiuti, ti benedico e voglio imitare le tue virtù, perfetto. Ma c'è gente che va dai santi per chiedere solo grazie e miracoli. E se dice, ti faccio un'offerta, Santa Rita, ma mi raccomando, dammi d'altra parte qualcosa, però marveli, Amici, questo è falso. I santi non sono distributori di grazie, metti il gettone e scappa la grazia. La Madonna non è così, abbiamo ancora questa concezione. I santi non sono vissuti così. Signore, fa che io sia tutto unito a te, dammi la tua sofferenza. Io una volta vi ho ricordato, perché io mi ci sono trovato a Međugorje, mi ci sono trovato il giorno in cui Visca uscì dal coma. Era, mi pare, l'85. Mi trovavo in casa sua, ricordo c'era la nonna accanto a me, la mamma, il papà, i fratelli, ancora mi ricordo bene. Visca era a letto, dolorante. La Madonna gli ha fatto un bel dono. Se ne approfitta sta Madonna però, di sta creatura. Dice, ma tu puoi offrirmi il tuo dolore, il tuo sacrificio? Madonna, pronta. Sta figlia è sempre pronta a dargli tutto. E la Madonna la prende in parola. Quel giorno, non quel giorno lì, l'anno avanti, le è detto un grande dono, il dono di un tumore al cervelletto. Grande dono, un tumore dono. Noi diciamo, questo è un colpo, non è un dono, questo è un brutto male. Visca mi disse un dono. Io la vidi uscire dalla camera, pensate, bianca come un lenzuolo di bucato. Oh, padre Ignazio, oh ciao Visca, come stai? Bene, e te vedo, cocca, sei bianca come il lenzuolo. E lei mi ha detto una risposta che mi ha fulminato. Quando si fa la volontà di Dio, si sta sempre bene, chiappa su e porta a casa. Non ho fiatato più. Come stai Visca? Bene, quando si fa la volontà di Dio. Aveva accettato, pensate, quel dono del tumore, ma la Madonna aveva detto a Visca, scrivi, e porta al cardinale di Zagabria, Kukaric, che è morto, questa lettera. Dovrà aprirla quando te lo dico io. C'è scritto che io, il giorno tale dell'anno tale, io ti toglierò il tumore, perché tu l'hai accettato con tanto amore, come un dono da parte mia. Visca fece la lettera, la consegnò al cardinale, e il cardinale ce l'ha, è tutto al Sant'Ufficio, è a Roma, la lettera. È chiaro, nelle mani del Papa Francesco. Questa lettera, in cui la Madonna toglie il tumore, che era un dono, pensate, dono della Madonna a questa creatura. Voi pensate come sono distanti dal nostro pensiero. Pensate quanti cristiani credono che pregare il santo, fare la novena, significhi assicurarsi contro. Amici, ma il cristianesimo non è un'agenzia di assicurazioni, Chiaro? Contro il malocchio, contro gli incidenti, contro il tumore. No, no. Io ricordo Marcello Candia, chi è costui? Direbbe Manzoni Carneade, chi era costui? Marcello Candia era un grande industriale di Milano negli anni 70-80. A un certo punto Dio gli toccò il cuore e gli disse: vendi tutte le tue proprietà e costruisci un leprosario nelle Filippine. Che ha fatto quest'uomo? Ha venduto tutte le sue proprietà, tutte. È andato nelle Filippine, ha fatto un leprosario e lui stesso si è fermato laggiù per curare i malati. Pensa, sapete com'è morto? Non con la lebbra, è morto con un tumore. Ecco il commento, c'è, ecco il Padre Eterno come l'ha ricompensato. Ha venduto tutto, ecco un tumore. Questa, amici, è una bestemmia. Amici, questa è una bestemmia. Dio non si diverte a mandare i tumori alla gente. Marcello Candia è morto come tutti gli uomini muoiono di tumore. Ma come, una persona per bene, ha offerto la sua vita, ha donato tutti i soldi, ha chiuso le fabbriche, ha impiegato tutto il suo capitale, ci guarda un po' il Padre Eterno come lo ricompensa. Amici, ma nel Vangelo c'è scritto, chi fa queste cose avrà il centuplo in questa vita, insieme a tanta sofferenza. Gesù lo dice, insieme alla vita eterna. Allora fa quello, dice, allora io signore i soldi me li tengo, se perdi i soldi mi dai anche la sofferenza, sto a casa mia, me ne frego degli altri. Amici, ma non va bene, non è questo il discorso. Noi dobbiamo capire il senso della sofferenza, ma non è che dobbiamo andarla a cercare, amici, Quando stiamo male tutti andiamo a cercare il medico e facciamo bene, tutti cerchiamo l'antidolorifico e ci sta bene, mi sta bene, però vedete... Quando il dolore bussa ferocemente alla nostra porta, qual è la nostra reazione? È quella degli amici di Giobbe? Te lo meriti, vuol dire che hai peccato, se Dio ti punisce col male. Questa è una bestemmia, è una cosa ingiusta, non è cristiano pensare così. Eppure questa convinzione è dura a morire, è fortemente radicata nella nostra gente. Togliamocela di testa. La sofferenza, prima di arrivare al dono, ci vorrà, ma è compagna della vita. Amici, è la situazione nostra. Ma mica il Padre Eterno ha inventato il tumore o la paralisi o l'infarto. Tutto questo è frutto della nostra condizione umana. Noi siamo qui in questa valle di lacrime, come diciamo della Salve Regina, non per il seme di zucca. Sapete, amici, tutti moriremo, anch'io. Ce lo sapevamo? Sì, lo sappiamo, ma non ci pensiamo. Io ho fatto 3 funerali sti giorni, Uno giovane e altri meno giovani, ma se muore anche a 18 anni, 15 anni, 14 anni, 3... Amici, la morte non guarda in faccia a nessuno. Vedete il nostro modo di pensare sbagliato. Beato te che campi 90 anni. Il Signore non pensa così, no. Noi guardiamo alla quantità dei giorni, Dio guarda alla qualità della vita. Non so se vi ricordate di un esempio, ve lo ricordo perché per me è stata fonte di tanto insegnamento questa cosa. A Monteluce, quando c'era l'ospedale, fu ricoverato un mio collega, padre Nello, 27 anni, emorragia cerebrale. Era un figlio dell'amore misericordioso, era il fratello dell'attuale superiore generale di Col Valenza. 27 anni, laureando in filosofia, a un certo punto in ospedale, emorragia cerebrale. Viene ricoverato, il Signore manda la madre Speranza in bilocazione alle 11 di sera, di un giorno qualsiasi. L'infermiera di turno, che aveva fatto il controllo delle corsie, vide che non c'era nessuno, erano solo i malati, non c'erano assistenze. A un certo punto, per il corridoio, passando, sente una voce: che parla, si avventura e vede la monaca in ginocchio che parlava, e dice: però è scappata, ce l'ho vista passare, c'ero io per il corridoio. La madre Speranza era in bilocazione mandata da Gesù, stava in ginocchio e parlava con Gesù Cristo e gli diceva: Gesù, ma questo figlio, il più giovane della covata, dice, ma perché tu me lo togli? E l'infermiera curiosa si è messa a ascoltare, però capiva solo le parole dell'infermiera, non sentiva la voce di risposta. Dice: ma questa è matta, dice, ma perché me lo togli sto figlio? E insisteva: no, lasciamelo, ma tu mi dici sempre che con l'Evalenza sarà più grande di Lourdes, sarà il più grande santuario del mondo. Eh sì, ma già sono pochi vecchi, mi porti via anche questo giovane, è una forza in meno. E Gesù gli ha detto: Speranza, te lo porto via. Ma perché? Perché bello così nella santità non ci sarà mai più. 27 anni. Che vuol dire? Che se avessi vissuto anche 100 anni, da 27 a 100 era tempo sprecato. Aveva raggiunto il massimo della santità a 27 anni. Vedete, amici, come è diverso il nostro modo di pensare da quello di Dio? Noi guardiamo ai giorni, Dio guarda alla quantità del cuore. Vorrei farvi un'ultima riflessione. Negli anni 70, io ricordo c'era una canzone che diceva così: Cristo non ha mani se non le nostre mani, Cristo non ha i piedi se non i nostri piedi. Dice: ma che c'entra? C'entra. Noi guardiamo Cristo crocifisso, guardate là, crocifisso, no? Quello è il capo del Christus totus, del Cristo tutto, il Cristo della Chiesa. Noi, secondo Gesù, siamo le sue membra. Lui è il capo, noi siamo le membra del corpo di Cristo. Cristo storico è il capo, Cristo mistico siamo tutti noi. Ah, Cristo non ha le mani se non le nostre mani, Cristo non ha i piedi se non i nostri piedi. Sentite Sant'Agostino nel 300, 1700 anni fa, sentite cosa diceva. Dice, immagino un colloquio, fa Gesù in cristiano, dice: ma che fai? Tu ti dai da fare per baciarmi il capo e non ti accorgi che mi stai calpestando i piedi con scarpe chiodate. Amici, quando noi diamo un bacio a Gesù Cristo, non lo diamo solo al Cristo storico, lo diamo a tutto il corpo mistico che è, tutti siamo tutti noi. Quando facciamo un'offesa a Gesù Cristo, la facciamo a tutto il corpo mistico che siamo noi. Scusate, ma il nostro corpo, guardate, quando io mi acciacco un dito, non posso saltare di gioia e dire: oh, tanto è un dito solo. No, il dito, il dolore del dito si ripercuote su tutta la persona. Quando io faccio il bene a una persona, lo faccio a tutto il corpo di Gesù. Se io faccio il male, faccio una iniezione malefica, velenosa, a tutto il corpo di Gesù. Ecco, amici, cos'è oggi l'esaltazione della croce. Finché ci sarà un bambino che soffre, finché sarà un bambino ammazzato, finché ci sarà una tragedia umana colpevole, Cristo perpetua il suo calvario nel mondo. Ricordatelo questo. Tu, mamma, che uccidi il tuo figlio con l'aborto, tu non uccidi solo il tuo figlio, uccidi Gesù Cristo e inietti nel corpo della Chiesa un veleno terribile del peccato, della morte. Tu che uccidi un tuo fratello con una rivolverata, tu non uccidi solo il tuo fratello, ma uccidi Cristo e inietti nel mondo tanto veleno, tanto odio, una carica di ingiustizia. Abituiamoci a guardare non solo la croce, ma abituiamoci a guardare la croce con tutti noi. Ecco perché, vedete, la nostra sofferenza unita a quella di Cristo, da croce, segno di infamia, la croce è diventata altare di redenzione e di salvezza. Amici, quando ci capitano le croci, e tutte ce le abbiamo, più pesanti, meno pesanti, prima, dopo, non ci lamentiamo, non serve a niente. O ci si spara, o si butta dalla finestra. Se non l'accetti e non credi al dolore che santifica e che redime, oppure lo accetti e diventa strumento di bontà per tutti. Bello vedere Cristo crocifisso così. Io vi auguro oggi una buona domenica e vi auguro di pensare a tutto il mondo. Io stamattina ho sentito una brutta notizia per radio. Vogliono far fuori il Papa. Vogliono far fuori il Papa e i cristiani. Attenzione, se voi leggete i giornali, io per radio l'ho sentito, i giornali di oggi riportano in caratteri cubitali: Occidente, stai attento, già è stato emanato l'ordine di distruzione, cintura esplosiva e colpisci i cristiani e in modo particolare il Papa. Amici, è un momento terribile della storia questa, quanto dobbiamo soffrire, che periodo brutto, non ci scoraggiamo. Cristo, vedete, se ci fermiamo a quel crocifisso lì, siamo quasi dei disperati, ma se pensiamo che nel Venerdì Santo, poco dopo la domenica di Pasqua, noi siamo felici come una Pasqua, perché la morte è stata vinta, il dolore è stato redento. Auguri a tutti, amici, che possiate guardare la vita con questi occhi, con gli occhi del Signore Gesù. Cristo non ha mani se non le nostre mani. Cristo non ha piedi se non i nostri piedi. Cristo non ha il cuore se non il nostro cuore.